attività e come. Attività per gli oratori non è facile, diciamo così, costruire un'idea di tipo, cioè ogni oratorio ha le proprie caratteristiche e anche le attività, quindi sono tarate, diciamo così, sulla base di chi frequenta quell'oratorio. Diciamo che ci sono dalle attività ludiche, recreative, a quelle sportive, a attività invece più strutturate, come le esperienze di volontariato, fatte magari a piccoli gruppi. In linea generale, comunque, direi che se dovessi indicare una tendenza generale, direi che proprio per il discorso che facevo prima in introduzione, soprattutto per gli oratori, le realtà che raccolgono più un disagio, le attività sono di un livello più basso rispetto a un'attività strutturata che comporta un certo tipo di impegno da parte dei ragazzi che frequentano l'oratorio. Questo serve soprattutto da un punto di vista educativo a favorire l'interazione e la relazione, la costruzione di relazioni tra gli educatori, tra gli adulti e i giovani e tra i pari. Questo è un po' l'obiettivo di fondo, cioè se si deve abbassare il livello un po' per le, diciamo così, delle aspettative, non so, pensate al Cineforum, ecco, io ho provato diverse volte a fare Cineforum all'interno dell'oratorio per avviare una discussione e ho provato anche a non farlo in oratorio ma andare direttamente al cinema, le adesioni erano piuttosto scarse. E quindi sì, si passa su attività più laboratoriali, più ludiche, più ricreative, o quelle sportive. Un dato per esempio che emerge, con una piccola parentesi, un dato che emerge da una ricerca che abbiamo condotto organizzativamente noi come progetto Link, cui risultati sono stati pubblicati in un volume che si intitola Generazione Facebook, e che raccoglieva una serie di dati emersi da questionari distribuiti nelle scuole, oltre che negli oratori, e una serie di focus group che erano stati condotti sotto la supervisione scientifica del professor Paolo Triani, dell'Università Cattolica di Piacenza. Il dato che emergeva era per esempio che c'era tra i giovani una resistenza, diciamo così, a partecipare nelle iniziative condotte sul territorio alle manifestazioni sportive, a partecipare a queste attività soprattutto attraverso le società sportive, che segnalano però un calo verso i 15-16 anni, 16 anni se non mi ricordo male, nella partecipazione dei ragazzi. Però noi negli oratori, per esempio, abbiamo notato una partecipazione ancora cospicua da parte di adolescenti e preadolescenti alle iniziative sportive. Per esempio, abbiamo appena concluso il 25 aprile le Olimpiadi degli Oratori, che è un evento diocesano che mette in rete un po' tutti gli oratori in una serie di competizioni che hanno poco di competitivo in realtà, ma sono soprattutto rivolte a giocare insieme, a divertirsi soprattutto, e non sono focalizzate solo su alcune discipline sportive, in particolare il calcio, che è la disciplina sportiva più richiesta in assoluto anche nelle attività degli oratori. È una partecipazione però che rifiuta l'impegno, quindi molto libera, non c'è allenamento, non deve esserci l'allenamento, non deve esserci, si cerca anche di evitare quel quelle regole che comporta l'attività sportiva, anche se per un educatore, naturalmente questa partecipazione serve a lavorare su quel minimo di regole che invece regolano la convivenza in gruppi che talvolta sono difficili da gestire, proprio perché si tratta di casi disagiati, oppure perché si incontra semplicemente realtà che per noi sono più distanti, è più difficile trattare con, perché magari appartengono a una cultura diversa, hanno una religione diversa, sono un gruppo etnico diverso. Spesso ci sono più gruppi etnici e quindi si contrastano tra di loro, ci sono conflitti da dover gestire e queste attività, benché apparentemente abbiano comunque un impegno, anche sostanzialmente, però insomma richiedano un'attività, un impegno diverso e più leggero da parte dei giovani, in realtà comunque vengono sfruttate proprio per educare alla convivenza civile, quantomeno, e al rispetto di alcune regole nel confronto con gli altri e nel rispetto delle relazioni. Su questo punto mi viene da sottolineare anche un'altra esperienza, che è sempre sulla tendenza ad abbassare il livello di impegno, diciamo così, nelle attività. Altra esperienza è quella di Festa dei Popoli, che è un'esperienza che noi partecipiamo in rete come progetto Link, cioè in rete rispetto ad altre realtà del territorio, del terzo settore. È una festa che quest'anno arriverà alla settima edizione, il settimo anno più o meno, che viene istituita e condotta qui a Fidenza e cerca di radunare tutti i popoli che abitano Fidenza in questo momento conviviale, che generalmente è un weekend in luglio. E però non è solo la festa istituita quel giorno lì, è un percorso che dura generalmente, poi vi dirò perché dico generalmente, dura un anno. Cioè, ci sono dei laboratori che preparano questa esperienza, questa condivisione del momento conviviale, diciamo così, più ludico, no? Ci sono dei laboratori di varia ispirazione, cioè, il laboratorio di favole, che è il laboratorio teatrale che porta pezzi di cultura provenienti da diverse parti, c'è cioè Pezzo Forte che è il laboratorio di cucina, dove ognuno porta un piatto tradizionale, ognuno dei partecipanti porta un piatto tradizionale, e questi laboratori che generalmente si tengono durante tutto l'anno, dall'inverno fino all'estate, al momento della festa, sono laboratori che non sono dei corsi, non sono attività strutturate in modo tale che ci sia un insegnante da una parte e degli scolari più o meno stimolati dall'altro, ma è una condivisione sostanzialmente di un'esperienza o semplicemente di una passione. Anche il laboratorio di danza, per dire, era semplicemente un ballare diverse danze etniche provenienti da diversi paesi. Quindi, secondo me, da questo punto di vista, anche qui un'attività che viene presa come spunto per coltivare relazioni e portare queste relazioni al saggio finale, cioè quello della festa. Relazione, confronto, come? Qui c'è secondo me un ideal tipo, cioè c'è un modello, e il modello, almeno per la nostra associazione, è quello di stare in rete. Stare in rete non è la rete mediatica, no? Già qui ho sentito delle critiche, ma insomma la rete mi sembra che più che altro, più che favorire il confronto, ci rafforzi un po' nelle nostre convinzioni, più che stimolare, nonostante tutti i Facebook, i social media che dovrebbero attivare uno scambio che rimane virtuale, ma soprattutto nell'informazione e nell'opinione, la vaga impressione che uno vada a cercare quello che già sa, un po' come la Padova che viene vista sempre con quegli stessi occhi, insomma, il motore di ricerca funzionano così, non si va a cercare quello che non si conosce, si va a cercare una cosa precisa che ci rafforza nelle nostre convinzioni e opinioni piuttosto che nella ricerca di qualcosa che di confronto che viene solo da una relazione effettivamente umana, almeno questa è la sensazione.
Questa rete provvede a rafforzare.
Esattamente, non c'è un sito di confronto tra due parti, c'è il sito che rafforza tutte le tesi di una parte, e quindi questo è un modo di comunicare, di informare targetizzato, insomma. E quindi non è la rete che seguiamo non è quella mediale o modello 2.0, ma è una rete fatta di faticosi contatti tra diverse realtà del territorio, non solo del terzo settore, di cui noi facciamo parte ovviamente, ma anche delle istituzioni, le scuole, i comuni, le amministrazioni, quindi i servizi. Specie se parliamo di ragazzi che sono seguiti dai servizi con i quali è bene costruire una rete di informazioni che ci permetta di conoscere meglio, reciprocamente tra gli interlocutori, di conoscere meglio i ragazzi che frequentano i diversi luoghi, luoghi veri, insomma, non virtuali. E questo processo di rete, per esempio, favorisce, secondo me, moltissimo la partecipazione alle attività. Parlavo prima delle attività sportive, questa è un'iniziativa che la nostra associazione ha condotto assieme a un'altra associazione sportiva, che è il Centro Sportivo Italiano. E questa è una forma di collaborazione. La Festa dei Popoli, vi dicevo prima, è un'altra forma di rete, perché raccoglieva diverse realtà del territorio che hanno a che fare con i migrati, ma magari si occupano appunto, per esempio, della casa di Dolodesana, le tossicodipendenze, o meglio, le dipendenze in generale. Sulla rete, sul come, c'è un punto, secondo me, specie nel rapporto con le altre culture, particolare e anche difficile da trattare. Cioè, un conto è l'incontro e, diciamo così, la relazione che si instaura tra individui. E adesso mi rivolgo in particolare, per farvi il caso specifico, visto che dobbiamo contribuire con esperienze concrete. E faccio l'esempio proprio di Festa dei Popoli, cioè si voleva coinvolgere in questo progetto originariamente, quando è partito, si voleva coinvolgere una serie di individui che poi avrebbero dovuto fungere da polo d'attrattiva nelle relazioni per costruire una maggior partecipazione e un effetto moltiplicatore, in modo da attrarre comunità. Un conto però è rapportarsi con comunità già istituite, un conto invece è raffrontarsi con singoli, cioè i singoli non sempre si costituiscono in un'associazione, non sempre si formalizzano, diciamo così, sono provenienti magari da diversi paesi, però non esiste la comunità formalizzata di quel paese. Si è provveduto in qualche modo a dare una forma con un'associazione che è nata da questa esperienza, che è Associazione Popoli, ma quello che rimane il nodo cruciale invece è quello di attrarre e trovare il dialogo con le comunità che realmente sono esistenti sul territorio. E questo è un'altra modalità, è più diciamo così più difficile da un lato, perché appunto bisogna vedere quali realtà sono nel territorio, e comporta naturalmente un diverso livello di costruzione di rete, più simile naturalmente a quella di un rapporto tra normali e associazioni. Mi fermerei qua.
Grazie. Allora, questo secondo tipo di interventi è molto